Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 29 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alla Camera per le consuete comunicazioni prima della riunione del Consiglio europeo. L'organo che raggruppa i principali capi di Stato e di Governo dell'Unione europea che si terrà oggi e domani. Il suo è stato un discorso dai toni particolarmente duri su tutte le questioni aperte con l'Unione europea, dal meccanismo europeo di stabilità, famoso MES, all'immigrazione, passando per l'inflazione. A proposito dell'immigrazione, nel suo discorso Meloni ha adottato uno stile battagliero da campagna elettorale, insistendo sul fatto che, leggo tra virgolette, è una sfida europea e dunque richiede risposte europee. Leggo l'articolo del Post che fa un bel riassunto appunto dell'intervento di ieri di Giorgia Meloni e dice che, tra le altre cose, è tornata sul tema del regolamento di Dublino, la norma europea che regola la gestione di migranti e richiedenti asilo. Di recente i governi hanno trovato un accordo per riformarlo e Meloni ha detto così, leggo le sue parole: le proposte che abbiamo concordato, certamente da perfezionare, vanno però nella giusta direzione. Rendono la responsabilità per i paesi di primo ingresso più sostenibili, valorizzano il concetto di paese terzo sicuro, prevedono un meccanismo di solidarietà permanente e vincolante, pur con elementi di flessibilità nei suoi contenuti. Proponevano che gli stati che dovessero rifiutare il ricollocamento dei migranti pagassero quelli che dovevano ricollocare i migranti, ma io non avrei mai accettato di essere pagata per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Meloni si riferiva a una proposta della Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, l'organo in cui siedono i rappresentanti dei 27 governi dell'Unione. La presidenza attualmente è del governo svedese e la sua proposta era stata condivisa anche da altri paesi, ma non piaceva appunto all'Italia ed è stata modificata. Vedremo meglio in questi giorni cosa si intende esattamente per modifica del regolamento di Dublino. Intanto un altro argomento affrontato da Giorgia Meloni è il MES, un'istituzione europea che ha lo scopo di aiutare i paesi dell'Eurozona in difficoltà economica. Il Parlamento italiano in questi giorni dovrebbe approvarne la riforma. L'Italia, come abbiamo detto spesso qui a Notizia Colazione, è rimasto l'unico paese europeo a non averlo fatto, a causa del fatto che un pezzo della maggioranza parlamentare che sostiene il governo si è sempre detta contraria al MES, che considera uno strumento che limiterebbe la libertà dei singoli paesi di compiere in autonomia le proprie scelte in ambito economico. Approvare questa riforma è una questione molto tecnica, ma per la maggioranza ha un significato politico da cui sta facendo fatica a smarcarsi. Nel suo discorso Meloni è sembrata abbastanza in linea con la ritrosia della maggioranza. Leggo sempre tra virgolette le sue parole: lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza. Non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il MES. Meloni ha criticato in maniera piuttosto diretta anche la Banca Centrale Europea, lamentandosi dell'inflazione e mettendo in dubbio le scelte con cui la presidente della BCE, Christine Lagarde, sta cercando di contrastarla. Secondo Meloni, la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi, sto leggendo sempre le sue parole, non appare agli occhi di molti la strada più corretta da perseguire, perché l'aumento dei prezzi non sarebbe causato da una economia che cresce troppo velocemente, ma da altri fattori, primo fra tutti la crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina. Non è usuale che un capo di Stato o di governo attacchi in maniera così aperta un organo indipendente come una banca centrale. Parlando sempre dell'immigrazione e della difesa dei confini, poi Meloni se l'è presa con qualcuno di imprecisato, forse l'opposizione, che arriverebbe a legittimare chi sperona le navi dello Stato italiano, riferendosi all'episodio in cui venne coinvolta nel 2019 Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch 3. All'epoca venne accusata di aver speronato un'imbarcazione della Guardia di Finanza, mentre video pubblicati successivamente mostrano che non si trattava tecnicamente di uno speronamento. Su tutto questo, Meloni ha espresso posizioni piuttosto dure, più simili a quelle che sosteneva con più frequenza prima di diventare presidente del Consiglio, quando era all'opposizione. Alludendo ai passati governi di centrosinistra, ha detto che l'Italia allora era lanciata a folle velocità verso la cancellazione dei confini nazionali e verso il riconoscimento del diritto inalienabile alla migrazione. In realtà, i governi di centrosinistra, soprattutto quando era ministro dell'interno Marco Minniti, presero misure piuttosto rigide e tutto sommato in linea con quelle sostenute dalla destra. Adottarono un codice di condotta per le ONG piuttosto rigido e fecero un accordo con alcune milizie libiche per limitare le partenze di migranti dalle coste della Libia. Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Partito Democratico al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta della cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata Visibilia Editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6% delle azioni dalla senatrice Santanchè. Come spiega il Corriere della Sera, fonti di governo precisano che il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto lavoro si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Le premesse dell'ordine del giorno sono chiaramente strumentali, invece, riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull'operato del ministro del turismo Santanchè, nei confronti del quale il governo conferma la massima fiducia. E questo appunto era quello che sostiene la fonte di governo. Ora, il Corriere va a riprendere l'ordine del giorno a prima firma di Chiara Gribaudo, che afferma in premessa che durante la drammatica fase della pandemia lo Stato ha dovuto predisporre un'ampia gamma di misure straordinarie di sostegno dell'economia, in larga parte paralizzata dall'esigenza di prevenire la diffusione del Covid-19, con il dispiegamento di ingenti risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico. Come emerse anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non mancarono deplorevoli casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, di dette provvidenze. In particolare, molte segnalazioni riguardano il beneficio della cassa straordinaria Covid. Diverse imprese utilizzarono la cassa straordinaria anche senza aver avuto contrazioni delle attività e altre addirittura utilizzarono la cassa continuando ad impiegare i propri dipendenti nello svolgimento ordinario delle loro prestazioni lavorative. E qui arriva il punto decisivo su Visibilia. Secondo quanto riportato in alcuni articoli di giornale dello scorso novembre e secondo quanto emerso dalla recente inchiesta giornalistica realizzata dal programma televisivo Report, tra le imprese che avrebbero impropriamente percepito la cassa straordinaria Covid senza averne diritto e continuando a far lavorare il proprio personale, rientrerebbe anche la Visibilia Editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6% delle azioni dalla senatrice Santanchè. Secondo alcuni documenti raccolti da un'apposita inchiesta della Consob, risulterebbe che diversi lavoratori, anche con ruoli apicali, non sarebbero mai stati informati della loro collocazione in cassa integrazione, addirittura a 0 ore, e non avrebbero mai smesso di lavorare. Qualora confermate, continua l'ordine del giorno che ha ricevuto il via libera dal governo, tali vicende evidenzierebbero condotte gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e un sostanziale uso illegittimo degli strumenti straordinari di sostegno del reddito dei lavoratori durante la pandemia. Secondo uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'anno 2020 la percentuale di ore utilizzate per Covid senza cali di fatturato era stimato pari al 27%, corrispondenti a circa 2,7 miliardi di euro di spesa che si sarebbe potuta risparmiare in presenza di comportamenti corretti. C'è un caso riportato ieri da diversi giornali, approfondito bene da Repubblica, che secondo me mette ben in contrasto come a volte libertà di espressione, di manifestazione, libertà di religione e rapporti internazionali si intreccino tra di loro e non sempre sono facili da decifrare e soprattutto prendere una posizione nei confronti appunto di tutti questi aspetti. Vi leggo l'articolo. Ci sono due uomini davanti alla più grande moschea di Stoccolma, nel quartiere centrale della capitale svedese, nel giorno dell'Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio. Uno urla con un megafono, l'altro, occhiali da sole, sigaretta in bocca, AirPods alle orecchie e bandiera svedese ben evidente, prima palleggia maldestramente una copia del Corano, il libro sacro dell'Islam, poi lo calcia, lo calpesta, ne strappa le pagine, ci infila della pancetta dentro e infine gli dà fuoco. «Svegliati, Svezia!» sono le sue parole. Circa 200 persone assistono, alcuni pro e altri contro. Qualcuno cerca di tirargli un sasso e viene arrestato. Qualcun altro porta la calma distribuendo cioccolatini per far vedere il vero volto dell'Islam. Il video che ritrae l'episodio di ieri, teso epilogo di una manifestazione anti-islamica che la polizia è stata costretta ad autorizzare da recenti sentenze di tribunale, ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è stato ampiamente ripreso dai media e dai social in Turchia, paese musulmano, che ora potrebbe usarlo per rafforzare il suo potere di veto nel bloccare l'ingresso della Svezia nella NATO. E qui capite perché vi dicevo prima come si intrecciano libertà di espressione del proprio pensiero, di manifestazione, però anche libertà di religione e relazioni internazionali. Ma partiamo da una domanda. Chi è l'uomo che ha bruciato il Corano? Si chiama Salwan Momika, ha 37 anni, è un cittadino iracheno che 5 anni fa è fuggito in Svezia, paese di cui oggi è cittadino. Si dichiara ateo e ha agito per protestare contro l'Islam. Leggo le sue parole. Non stiamo combattendo contro i musulmani, ma contro i loro pensieri. A febbraio aveva già chiesto di seppellire il Corano fuori dall'ambasciata irachena, ma la polizia gliel'aveva vietato. Ora è indagato per incitamento all'odio e per aver appiccato un incendio. La Turchia, come previsto, ha tuonato contro l'episodio. Il ministro degli esteri ha definito spregevole l'atto commesso in Svezia contro il Sacro Corano. «È inaccettabile», ha scritto su Twitter il ministro, «consentire queste azioni con il pretesto della libertà di espressione. A consentire a questi atti così atroci significa essere complici». Il primo ministro svedese, un moderato il cui esecutivo dipende dall'appoggio esterno dell'estrema destra anti-islamica dei democratici svedesi, ha definito con un certo imbarazzo legittima ma inappropriata la decisione della polizia di consentire la manifestazione. C'è un precedente. Il 21 gennaio scorso anche un estremista di destra aveva bruciato il Corano, per di più davanti proprio all'ambasciata turca. Un episodio che aveva appunto infiammato ancora di più i rapporti con Ankara, membro NATO, che, pur riluttante, ha dato alla fine ad aprile il suo sì allo storico ingresso della Finlandia nell'alleanza, ma continua a negarlo alla Svezia. altro paese scandinavo che sta mandando in soffitta decenni di neutralità dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In questi mesi la polizia svedese aveva sempre negato il permesso per altre manifestazioni simili, ma ora ha dovuto cedere dopo alcune sentenze che hanno difeso la superiorità del diritto costituzionale alla libertà di espressione anche rispetto a possibili rischi per la sicurezza. La vicenda di gennaio è diventata politicamente ancora più sensibile quando si è scoperto che era finanziato da un uomo vicino al Partito dei Democratici, sia al canale TV russo RT. Nonostante ciò, però, la portavoce di Lavrov, Maria Zarakova, accusò allora la Svezia di islamofobia. L'iracheno Momika sostiene di essere solo un ateo e in passato ha detto di non voler creare problemi all'ingresso nella NATO della sua amata Svezia. Certo è che al Cremlino, dopo giorni drammatici, quel video avrà portato un po' di buon umore. Profanare il Corano da noi è un crimine, ha subito colto la palla al balzo Vladimir Putin, e il presidente turco Erdogan accusa da tempo la Svezia di dare rifugio ai terroristi curdi del PKK, che a gennaio hanno bruciato una sua effigie fuori dal comune di Stoccolma. Al telefono con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ieri Erdogan ha ammesso che la Svezia sta compiendo passi nella direzione giusta. Intanto, il 6 luglio, il segretario generale della NATO ha organizzato un nuovo incontro a Bruxelles con rappresentanti turchi, svedesi e finlandesi. Non è detto che Erdogan darà il suo sì al vertice NATO di Vilnius l'11 luglio, come invece tutti sperano. E se non lo farà, sarà uno schiaffo a Stoccolma e a tutti gli altri alleati, tranne ovviamente la filorussa Ungheria di Viktor Orbán, che oggi ha rimandato di nuovo la ratifica parlamentare. E a facilitare il suo no sarà sicuramente stato anche lo strambo video di un iracheno in cerca di 15 minuti di popolarità. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.